Comunque, per ritornare purtroppo alla noia della banlieue, che è quella che, cioè, quando tu vedi questi tre ragazzi e vedi anche le ore che passano e sono fermi in questa piazza vuota, spoglia, senza nulla da fare, al massimo si passano una canna,
Perché magari non ci sono i peperoni verdi,
non
ma
ci
da
sono.
fumare c'è
Quello
sempre in
per
quel film.
forza, quello per
Incredibile.
forza.
Signore e signori, benvenuti a bordo. La puntata numero 30 di Cinema Passengers sta per cominciare. Bentornati, trentesima puntata. Chi l'avrebbe mai detto che dopo 9 mesi, quanto è passato? 9 mesi?
Era luglio.
Per voi luglio, per me è ottobre.
Cavolo.
Eh sì.
Infatti,
saremo... per me non è la trentesima puntata, è 30 meno, è la ventesima.
Ah, beh, vedi, allora
sì,
sono
la ventesima.
Comunque
okay. Cifra tonda comunque.
Cifre che ricorrono.
Sì.
E per celebrare un po' questa cosa, anche per il fatto che non c'è niente al cinema e non abbiamo molto tempo di andarci, oggi si parla dell'odio. È maggio, è il 15 maggio, appena iniziato il Festival di Cannes. 29 anni fa il Festival di Cannes veniva sconvolto da questo film, il secondo film di Matteo Kassovitz, che vinse in quell'occasione la Palma d'Oro per la miglior regia. E insomma, è un film francese in Francia che parla di quella Francia. In quel momento storico non poteva che far parlare di sé.
Quindi quest'anno sono 29 anni dall'uscita di questo film, che appunto a suo tempo divenne subito un cult, e ancora oggi ovviamente ha un senso parlare di questo film. È un film ancora estremamente attuale. A suo tempo, quando è uscito, appunto eravamo alla metà degli anni 90, era un periodo veramente di tensione, di forte tensione in generale, ma nello specifico per il contesto francese, per il contesto sociale francese. Infatti ci sarebbero stati, anche dopo l'uscita di questo film, per tutti gli anni 90, dei pesanti scontri tra la polizia e diciamo gli abitanti delle banlieue, tutto quel mondo che viene raccontato nell'odio, e nell'odio veniva raccontato per la prima volta. Quindi proprio anche a questi scontri, a questa cronaca della storia francese, che lo stesso Kassovitz si era ispirato per la sceneggiatura di questo film.
Sì, e purtroppo è estremamente attuale, perché effettivamente per quello che sta succedendo adesso, soprattutto nelle ultime settimane, è giusto insomma citare un pochino la cronaca che sta succedendo ultimamente fuori dalle università, per le strade, per tutta la situazione palestina. E quindi purtroppo poi io questo film appunto l'ho visto al cinema ieri, no non è vero, l'altro ieri, e rivederlo in questa situazione storica è stato abbastanza impattante e ti fa rendere conto che veramente questi 30 anni purtroppo sembra che non siano mai passati, e questa sensazione è anche facilitata dal bianco e nero. Per chi non avesse mai visto questo film, è appunto in bianco e nero, e quindi questo lo rende ancora più atemporale sotto certi aspetti, ed è forse anche il motivo per cui questo film veramente non invecchierà mai. Speriamo che lo faccia in termini di tematiche e di ciò che rappresenta, però resterà sempre un cult, anche perché al di là insomma del tema dei soprusi, della brutalità, della violenza della polizia, è proprio passato alla storia come un cult urbano, quindi una tipologia molto specifica di cult che va a rappresentare proprio l'immaginario metropolitano, un immaginario quindi proprio delle periferie della città, dove c'era un po' questo microcosmo di cultura hip hop, di anche smarrimento, di cultura hip hop come risposta a quel tipo di smarrimento, e soprattutto molto spesso purtroppo anche zone caratterizzate da una forte criminalità fatta e subita, e che questo molte volte portava proprio ad una sorta di idealizzazione di figure, di criminali storici, che poi in realtà la massima rappresentazione,
certo,
di questo tipo di idealizzazione ce l'abbiamo con Scarface, con i casi di Gomorra e tutte queste cose. Però è davvero un film che in un'ora e mezza riesce a racchiudere una quantità di temi e una quantità di realtà, di sfumature di realtà incredibile.
Manifesto di questa realtà è il modo con cui Kassovitz decide di aprire subito il film con scene di repertorio, di rivolte urbane, in seguito l'uccisione di alcuni ragazzi da parte della polizia, vicenda che per forza di cose ha ispirato Kassovitz nella stesura di questa sceneggiatura, mentre il film ovviamente è un film di finzione. Seguiamo le vicende di Vince, Hubert e Said, rispettivamente un ragazzo dell'Est Europa ebreo, Hubert invece un dell'Africa subsahariana, di un immigrato di seconda generazione, mentre Said è un immigrato del Maghreb. Quindi in questo melting pot che erano e sono le banlieue francesi, un episodio che è un episodio di una violenza che poi sfocerà nella morte di uno dei ragazzi, è l'ennesima provocazione, l'ennesimo scintilla che prova a far scoppiare appunto questa polveriera di tensione sociale, perché comunque stiamo parlando di contesti popolari, poveri, rispetto al anche alla scissione che c'è nella città di Parigi con quartieri popolari e quartieri molto ricchi, dove la violenza del potere costituito, rappresentato dalla polizia, non fa altro che inasprire queste tensioni. E il film segue la giornata di questi ragazzi, alla fine segue 19 ore, mi sembra, sì, della loro giornata, segue il loro vagare quasi senza meta, quasi rassegnato, come se fosse quasi l'Ulisse di Joyce, mi ha ricordato le stesse atmosfere. E
Luca profondo.
Mamma mia.
Estremamente profondo. Ma reference proprio.
Cioè,
al bacio.
Tu ci tiri fuori.
Vai Luca, scusaci.
No, o Dostoevsky, no, no. No. Sì, sì, o
sì,
Joyce.
Sì, 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 lui deve farci vedere che più di lui nessuno.
Lui flexa.
Vai, no, Luca, fai
allora
bene,
non
flexa.
Dico niente.
No, fai bene, Luca, flexa.
Ora si
flexa.
Però è vero, dai.
Dai, torniamo all'Ulisse di Joyce, che a parte gli scherzi.
Sono joyciani.
È molto
loro.
Reale, sì, come cosa, okay, come reference, sì, che
grazie.
Sai. È vero.
Ci piace,
grazie.
Siamo bimbe di Joyce, in fondo.
I approve.
Grazie. E mi ha ricordato quelle atmosfere lì, anche perché appunto il film non va da nessuna parte fino ai veri ultimi tre minuti, quindi.
Sì, allora, intanto anch'io, scherzi a parte, ho trovato molto joyciani i personaggi, ed è bello come il film sia proprio diviso in due parti, cioè il loro peregrinare senza meta è diviso proprio in due parti. C'è, cioè, una parte di giorno, che è principalmente ambientata nella banlieue, quindi diciamo un po' più nella loro comfort zone, nel loro proprio nel luogo dove vivono, e infatti ci sono vari incontri, proprio all'inizio i tre personaggi si incontrano e poi passeranno insieme tutta la giornata, ed è un momento in cui sono i momenti in cui noi anche proprio vediamo tramite varie inquadrature proprio studiate apposta, riusciamo a vedere anche lo spazio, gli spazi della banlieue. Questo è un lavoro molto interessante che fa Kassovitz. Poi abbiamo la seconda parte notturna, in cui loro vanno a Parigi e diciamo anche le atmosfere sono diverse, e insomma succedono anche un po' più di problemi, ci saranno un po' più di problemi in questa notte parigina, anche proprio con la polizia, scontri eccetera, e quindi la parte nella banlieue, quindi diciamo anche un po' tutta l'introduzione a questo mondo. Funzionano tantissime cose, tantissime scelte di Kassovitz, come ho appena detto, perché prima abbiamo parlato della tensione che si respira, perché siamo all'indomani di appunto una notte di scontri con la polizia, e quindi si parla di questo in giro per strada, si respira nell'aria questa tensione e si parla di ciò che ha fatto la polizia, perché uno dei ragazzi, diciamo, della banlieue è stato ricoverato ed è in una situazione di coma molto grave, e quindi diciamo c'è questo tema, cioè subito si capisce che l'odio è forte, la tensione sta per esplodere, e c'è proprio un bisogno, un'urgenza di farsi giustizia in qualche modo, di appunto c'è un bisogno di vendetta. Quello che però ho trovato veramente interessante da un punto di vista di sfumature per quanto riguarda i tre personaggi che noi seguiamo è che non tutti e tre la pensano allo stesso modo per quanto riguarda l'essere, diciamo, dei rivoluzionari o andare a proprio combattere corpo a corpo contro la polizia, contro il potere costituito. E infatti dei tre personaggi, quello che veramente pensa di farsi giustizia da solo, ed è forse quello anche più influenzato dal modello diciamo alla Taxi Driver, dal modello del criminale, diciamo, che si fa giustizia da solo e che riesce, diciamo, a sconfiggere il potere. Ecco, l'unico che veramente ha questa idea è Vince, quindi il personaggio interpretato da Vincent Cassel, perché poi invece abbiamo Said, che la pensa in modo completamente diverso. Diciamo, anche lui vive in questo contesto ovviamente di disagio e diciamo che non disdegna la piccola criminalità, però cioè per lui non ha assolutamente senso andare a scontrarsi direttamente con la polizia e magari finire nei casini o addirittura rimetterci la vita. Poi abbiamo ancora un'altra sfumatura, che è quella di Hubert, che forse è il personaggio più enigmatico, forse anche più profondo, perché lui ovviamente è a favore, diciamo, di una rivoluzione sociale, perché appunto sa che per la maggior parte della società e poi soprattutto per la polizia, loro delle banlieue, loro perché sono immigrati, devono essere sempre in qualche modo essere colpevoli, devono essere sempre messi a tacere, e questo ovviamente crea una tensione fortissima, crea l'odio, perché appunto l'odio genera altro odio, e c'è sicuramente una situazione di tensione latente per questo motivo. Quindi Hubert sa che è così, sa qual è, diciamo, l'opinione della società nei confronti di tutta quella parte della popolazione francese, la popolazione delle banlieue, e ovviamente vorrebbe cambiare questo, ma sa anche che la soluzione non è prendere una pistola e andare a sparare ai poliziotti, per quanto ovviamente c'è magari il desiderio di vendetta. E quindi è ancora diversa, diciamo, la sua posizione rispetto a quella di Vincent, che invece è proprio quello un po' più irruente, un po' più impulsivo dei tre. E ho veramente apprezzato queste tre sfumature diverse, tre persone che vivono nelle banlieue, tre amici in qualche modo che sono legati da questo disagio fortissimo, e però comunque la soluzione qual è? Non si trova. Anche il film non vuole dare una risposta a questo divario sociale tragico che porta violenza, purtroppo non la dà una risposta.
Infatti quello che fa il film alla fine è essere a tutti gli effetti un'istantanea di quel tipo di realtà, e ce lo fa capire benissimo nel modo in cui attacca e nel modo in cui chiude. Attacca con un primo piano di Said che apre gli occhi e chiude con un primo piano di Said che chiude gli occhi. Quello che ci viene rappresentato è un tipo di realtà che è stato vissuto, che continua ad essere vissuto da tantissime persone, e che sostanzialmente per chi è più fortunato e senza dubbio più privilegiato non tocca minimamente, e è semplicemente un'istantanea. Ti faccio vedere un qualcosa che è estremamente comune, però te lo faccio vedere in un flash, perché è qualcosa di estremamente specifico e purtroppo di estremamente comune, perché quello che fa è appunto un'istantanea. Quindi fotografare una realtà che molte volte, perché lontana, non viene particolarmente riconosciuta, non ne viene riconosciuta la gravità, ed è una cosa che stiamo anche notando in questo periodo, quando vediamo appunto scontri, quando vediamo situazioni di questo tipo dove le persone comuni si sorprendono, quando in realtà questo tipo di ribellioni e questo tipo di desiderio di cambiare le cose c'è da sempre, solo che diciamo che è il fermento di quelle che sono zone più che altro periferiche, che le persone semplicemente non si cagano, perché come viene detto anche nel film, loro sono i perdenti della periferia, loro sono il malessere della periferia.
Lontananza che viene sottolineata nella scena in cui proprio la società rappresentata dai reporter incontra i tre che sono in un parchetto, e proprio la distanza e anche a livello
di piani
è proprio evidenziata ed esaltata da queste inquadrature e dai dialoghi, dal rapporto che poi viene esplicitato tramite anche le loro reazioni esplosive. Quindi questa tensione, questa lontananza, cioè questa tensione nonostante la lontananza, in questa
sì,
scena.
Anche perché loro comunque in quella scena sono consapevoli di quello che quei reporter stanno cercando di fare, cioè magari una persona lì per lì si aspetterebbe che loro, per il tipo di attenzione che stanno ricevendo in quel momento, assecondino in un certo senso, approfittino di quella situazione per poter denunciare, parlare, e invece quello che fanno è capire che ancora una volta vengono trattati come dei prodotti, come un qualcosa che serve per fare un servizio, sì, che non sarà assolutamente fedele con quella che è la realtà. E purtroppo è una cosa che caratterizza il film, come caratterizza la nostra società, rido per non piangere. Ma un'altra cosa molto interessante che ha detto Bea è proprio la questione del titolo e il fatto che in realtà l'odio di primo impatto può essere percepito come l'odio che i protagonisti nutrono nei confronti della polizia, nei confronti della società, ma in realtà l'odio, il primo odio che nel film ci viene fatto vedere, ci viene fatto intuire, è proprio quello della società rappresentato dalla polizia contro quelle che sono minoranze discriminate. È il loro odio, il primo odio che ci viene fatto vedere. E poi l'odio di queste realtà periferiche ne è una risposta. L'odio genera odio, ma è importante ricordare, proprio anche per riconoscere quella che è la posizione politica che il film ha, perché non è assolutamente un film politico in senso proprio, ma lo è per riflesso e lo è per contenuto e per quanto questo contenuto viene rappresentato in modo trasparente e autentico, non può non essere politico.
Assolutamente.
Un'altra cosa estremamente interessante di questo film, che funziona, come diceva Bea, è proprio la costruzione dei tre protagonisti. E infatti un altro tema centrale di questo film è senza dubbio l'ego, cioè noi abbiamo questi tre protagonisti che sono diversissimi ma sono accomunati da una cosa, che è un ego spropositato, un ego però diversissimo. Abbiamo Vincent che ha appunto il classico ego, è pompato, arrogante, vuole fare appunto il criminale, vuole fare Scarface, non ha paura di, all'apparenza, nella teoria, di utilizzare una pistola, di uccidere un poliziotto, ed è totale compensazione. È totale compensazione, è proprio la rappresentazione di un tipo di risposta automatica che alcune persone hanno in quei contesti. Vivo in un contesto di criminalità, mi fa male vivere in un contesto di criminalità, non posso andarmene e l'unico modo per riuscire a sopravvivere è idealizzare il contesto in cui sono, perché altrimenti ti ammazzi. E è incredibile anche il fatto che gli stessi genitori di questi personaggi, che si vedono per pochissimo tempo ma che quando si vedono ti fanno capire chiaramente un punto, neanche loro credono che i loro figli se ne andranno, neanche loro credono che i loro figli riusciranno ad avere una vita diversa. Ad un certo punto c'è Hubert che, guardando la televisione, parla con la madre e le dice: io me ne devo andare, devo andarmene di qui, devo cambiare vita. E tu ti aspetteresti un qualsiasi consiglio da parte della madre, e quello che risponde la madre è: sì sì, ricordati di prendere l'insalata, sì, dopo.
È uno
schiaffo
dialogo
di realtà incredibile.
È incredibile.
Dall'altro lato appunto abbiamo Hubert, il quale anche lui è estremamente riflessivo, è estremamente chiuso, diciamo, in se stesso, ma anche lui è pieno di ego. Noi percepiamo più di una volta che lui sa qual è la cosa giusta da fare, ma sa anche di essere intellettualmente molto superiore, sì, alle persone con cui esce, ed è un'altra forma di ego. E poi abbiamo appunto Said, che è appunto il buffone, il burlone, che anche lì è pura compensazione, tant'è che anche la scelta, per esempio banalmente fisica, di questi tre personaggi è chiave nel farci capire queste tipologie di ego, così come anche ci vengono presentati. Qual è la prima scena in cui Vince ci viene presentato? Facendoci vedere quello che probabilmente sta sognando, o comunque una scena che vuole essere simbolica di lui che balla come un giullare. Hubert noi lo vediamo in questa scena estremamente solenne, a rallentatore, di lui che, come quasi un dio greco a petto nudo, prende a pugni il saccone. È pieno di simbolismi, ma non sono simbolismi campatinari basati sull'astrazione, sono proprio simbolismi chiari che ti vogliono semplicemente far capire ancora di più il contesto e i personaggi, e perché certi personaggi sono stati costruiti così.
Sì, la dimensione onirica favorita dal surrealismo, che comunque pregna quella che questa alla fine è una commedia, è una tragicommedia, comunque ha aspetti,
sì,
comici,
sì,
Comunque è un film pregno di surrealismo, quasi buñueliano, quella scena della mucca dove
che,
se, la vede solo Vincent, e appunto la dimensione onirica come unica evasione dalla realtà surreale, perché comunque è un odio surreale, cioè l'odio in sé, il fatto che due persone si vogliono uccidere per motivi di, non so, classe sociale, di per sé, se andiamo alla radice del problema, è surreale. E quindi, insomma, questi elementi con cui Kassovitz arricchisce il film hanno un significato veramente profondo.
E infatti, cioè, l'abbiamo già detto all'inizio, ma ribadiamolo, cioè, essere riusciti a fare un film, peraltro anche sintetico, un film che dura un'ora e mezzo, un'ora e 40 minuti, mi pare di ricordare, e dentro trovi tutte queste cose, perché trovi una storia che parla di disagio sociale, ed era la prima volta in cui si raccontava, diciamo, in questo modo la banlieue parigina, le banlieue francesi, e anche tutto appunto i vari strati culturali della banlieue parigina. Era la prima volta che si raccontava così in un film, e io l'ho trovato anche molto brillante proprio a livello di sceneggiatura, perché si passa da momenti in cui i dialoghi sono veloci ma veramente sono pieni di tensione, di contenuto, ti fanno capire veramente la tragedia, anche di sentirsi un po' intrappolati in quella banlieue, come il dialogo che ha citato Dile tra Hubert e sua madre, che è un momento velocissimo, uno scambio velocissimo, e già dice tutto, già riassume tutta una situazione di non solo di quei tre personaggi di finzione, ma di generazioni intere di persone, di giovani che sono cresciuti nelle banlieue. E poi ci sono questi momenti comici, surreali, vari incontri che i tre personaggi fanno anche nella notte di Parigi.
Io vedo infatti nell'odio la prima vera grande influenza di Quentin Tarantino nel mondo del cinema, perché i dialoghi sono Le Iene.
Cioè, è vero.
Quindi Le Iene è uscito nel 92, questo film nel 95, ovviamente due registi giovani nel pieno fermento culturale dell'epoca. Io riconosco in La Haine la prima grande influenza delle Iene.
Poi c'è da dire che l'odio comunque è un film apparentemente senza speranza, ma in realtà un po' di speranza c'è. Ci sono dei piccoli momenti che ti fanno capire che forse un cambiamento è possibile. Poi noi a 30 anni di distanza vediamo che non è stato così. Però secondo me c'era comunque una volontà da parte del regista di far capire che non tutto è perduto. Perché ogni scena è calibrata. Non ci sono scene inutili,
sì.
Cioè è tutto, al di là del fatto che dura solo un'ora e mezza, nulla deve essere tolto, nulla poteva essere tolto, perché è tutto funzionale. Così come, proprio legandomi a questo, la scena in cui vediamo Said e Hubert che sono a Parigi, che vengono appunto arrestati dalla polizia e vengono appunto portati in caserma o comunque in questo ufficio dove subiscono delle violenze, dove subiscono la brutalità della polizia. E noi comunque non stiamo solamente guardando due ufficiali della polizia che stanno facendo delle violenze nei confronti di due persone arrestate, per di più per motivi inutili, quindi anche qui ok, ma noi stiamo vedendo due ufficiali della polizia che stanno educando un giovane ufficiale della polizia a fare quel tipo di percosse, a fare quel tipo di trattamento. E questo giovane ragazzo che guarda non è contento di ciò che vede.
No. Non è scioccato,
non è assolutamente concorde con quello che sta accadendo, e a questo giovane ragazzo vengono dedicati un paio di primi piani che servono secondo me proprio a farci capire che c'è una nuova generazione che non è d'accordo con il portare avanti questo tipo di brutalità, che è qualcosa che è estremamente distorto e che non è un qualcosa che anche solo banalmente deve appartenere a quelle che sono le forze dell'ordine. Cioè non fa parte di un'etica di un qualche tipo e di un codice di comportamento. È la cosa più lontana dal codice di comportamento che la polizia dovrebbe avere. E quella scena funziona tantissimo da questo punto di vista, perché ci dà quel pizzico di speranza. È una speranza amara e che poi si disintegra totalmente vedendo come le cose non sono assolutamente cambiate. Però c'è. Rende ancora più speciale questo film, perché c'è un minimo di speranza. In fin dei conti non ci siamo ancora schiantati, ma stiamo ancora cadendo in realtà. E fin qui in teoria va tutto bene. In realtà un po' meno.
Comunque sì, anche secondo me è un film che ha qualcosa di naif in un certo senso, in questi spiragli quasi di speranza o comunque di umanità. E poi è un film che, a parer mio, pur essendo appunto molto duro e la realtà che racconta è una realtà tragica, di violenza, di tensione, si chiama L'Odio, è comunque un film che, a parer mio, non è distaccato, tutt'altro, cioè è un film che ci fa empatizzare veramente tanto con questo disagio e tanto con i personaggi, quindi anche proprio tanto un lavoro delle interpretazioni che sono state fatte dai tre attori protagonisti, perché io vedo anche tanta, appunto, tanta ingenuità, tanto disagio giovanile, e non puoi non empatizzare, sì, con questi
stanno
tre
arrancando
ragazze.
Nel buio,
esattamente, nel buio. E dicendo arrancando nel buio mi viene in mente anche un altro dei temi importanti che vengono suggeriti da Kassovitz, anche solo in poche scene, e qua mi riferisco proprio più alla parte dedicata alla banlieue, viene suggerito questo tema che è quello della noia. La noia che appunto purtroppo vivono
non la noia di Angelina Mango e Aga. Cioè, so che non si sta parlando alto che di Eurovision,
basta,
ma raga, non
basta.
È la noia di Angelina Mango. La noia, proprio quella noia che...
quella noia
che non esiste più, cumbia, praticamente.
Sì, che non esiste più, non lo so, perché
Total.
Appunto purtroppo... Totale. Vabbè, ciao Angelina. No, comunque, per ritornare, purtroppo alla noia della banlieue, che è quella che... Cioè, quando tu vedi questi tre ragazzi e vedi anche le ore che passano e sono fermi in questa piazza... vuota, spoglia, senza nulla da fare, al massimo si passano una canna, cioè, e questo capisci anche che cosa vuol dire vivere lì, non c'è niente da fare.
Perché,
cioè,
magari non ci sono i peperoni verdi, ma da fumare c'è, cioè, sempre
quello per
in quel
forza,
film, incredibile.
Per forza. E quindi capisci, già tramite pochissime scene, pochissime inquadrature, di nuovo, Kassovitz ha la grandezza, la forza, cioè, proprio la sua regia è così potente che ci racconta tutto anche quel mondo, tutto quell'universo di giovani che non hanno nulla da fare e che poi, anche per forza di cose, visto il contesto, preferiscono quasi di più fare i criminali o darsi alla piccola criminalità perché almeno fanno qualche cosa.
Sapete dove vedo io il messaggio di speranza che c'è in questo film? È nel non ridurre tutto a una mera questione di classe sociale. Ti dice questo film che tu non sei per forza un essere inutile se vieni dalle banlieue, ti dice che non sei per forza un bastardo se metti una divisa, ma sei un bastardo perché sei nato, perché sei una persona di merda, e sei una persona inutile perché il contesto sociale in cui vivi che ti sta assorbendo e non ti sta dando le possibilità di esprimerti. Quindi vedo qua l'unico vero grande messaggio di speranza, quantomeno positivo, che ne possiamo trarre da questo film. Mentre l'alienazione del vivere, appunto, io ho adorato il modo in cui Kassovitz ha girato questo film, anzi, un inciso, secondo me Kassovitz è morto nel 96 ed è stato sostituito da un sosia, perché quest'uomo poverino...
Che ha fatto Amélie?
No, si è perso, non ha più fatto nient'altro.
Raga, è lo stesso di Amélie?
È l'attore di Amélie.
Ok.
Intendendo proprio...
Cioè, per me, allora, per me L'Odio è questo gioiellino incredibile, ma Kassovitz cosa ha fatto dopo?
Niente.
Ok.
Cioè, purtroppo...
Niente che valga la pena discutere.
Okay. Perché è un po' anche la disgrazia di aver fatto un capolavoro in età così giovane, forse, non lo so.
Che anche qui si lega tantissimo al contesto hip hop, mi vengono in mente i Sangue Misto, capito? Che loro hanno fatto quell'album, hanno fatto quella cosa, perché quello avevano da dire. E poi, quando gli hanno proposto il secondo album, gli hanno detto, sai che c'è? Noi quello che dovevamo dire lo abbiamo detto, non ci interessa fare i soldi con questo perché è cultura, non è commercio. E hanno mollato Kassovitz, uno di noi, cioè uno di loro, non di noi, okay. Però uno di loro.
Ritornerei però sul suo lavoro, perché il modo davvero con cui usa questa macchina da presa è incredibile. Perché questo è un film incentrato sulla dualità. E il testimonia, il manifesto di tutto questo è il bianco e nero. Innanzitutto, cioè, questo film non poteva non essere che in bianco e nero.
Magico.
È un film sul giorno e sulla notte, sulle banlieue e sul centro parigino. Sulle guardie, sui ladri, per esempio, anche il contesto urbano in cui si svolge, ce ne accorgiamo tutti il modo in cui cambia la regia dalla banlieue, dove comunque, oltre che un contesto più luminoso perché siamo di giorno, abbiamo inquadrature più ampie, dove si respira di più, dove ci si sente più a casa.
È anche tanto dinamica, però. Sì.
Molto dinamica, beh, poi è incredibile.
Tante giravolte, tante cose molto nauseabonde, cioè tante riprese nauseabonde, quasi per farti capire che è nauseante vivere a volte in contesti.
Entra nella finestra, gioca con gli specchi.
Vediamo tantissimo gli spazi della banlieue grazie a questa regia.
Un dinamismo incredibile che poi però evolve, per esempio, nella scena iconica del mashup
Nick La Police
mixato con Non Je Ne Regrette Pas,
che
fun fact, Cat Killer, che è quello che ha fatto questo remix, è effettivamente la persona che c'è in quella scena che lo fa, ecco. Cioè lui ha fatto questo piccolo cameo con questa maglietta iconica dei Cypress Hill. Scena iconica del film,
meravigliosa.
Quella scena in cui la telecamera decolla come sollevata da un drone. Adesso non so francamente come le girassero al tempo.
Me lo sono chiesto anch'io.
Okay. Me lo sono chiesto.
E lì però appunto questa atmosfera casalinga, questa atmosfera di casa diventa invece un'inquadratura che manifesta l'alienazione del vivere. Ok, vedere tutto così dall'alto, questa noia esistenziale arriva con queste inquadrature. Mentre poi quando ci trasferiamo nel centro parigino, dove loro sono oggettivamente dei pesci fuor d'acqua, tutta questa tensione, tutto questo spaesamento, questa angoscia viene testimoniato dalla camera che si avvicina ai loro volti, le inquadrature diventano molto più frammentate, il ticchettio della bomba continua a ticchettare in maniera più intensa, e arriviamo poi al finale.
Sì,
sì, è anche interessantissimo, perché è interessantissimo ed estremamente affascinante tutto l'apparato testuale di questo film. Tanti messaggi, tante cose ci vengono veicolate attraverso tag, attraverso scritte sui muri, e anche qui è interessante questa differenza tra la periferia e la città. Noi vediamo che in periferia il writing che rientra quindi nella cultura street, che è proprio connaturata a questo tipo di contesti, manifesta quello che è il disagio, che può andare dal fottiti tua madre al noi siamo il futuro, quindi messaggi di questo tipo che ci vengono proprio fatti chiaramente vedere, a cui vengono dedicate delle inquadrature di un paio di secondi per farti leggere quello che c'è scritto, perché cosa meglio di questo tipo di aspetti della cultura della strada ti possono veicolare che cos'è la strada. E anche questo è una visione molto matura che ha Kassovitz come regista. Quando invece ci spostiamo nella città, vediamo invece che sui muri non ci sono più dei tag scritti dalle persone, ma troviamo grandi manifesti pubblicitari scritti dai potenti con un'arroganza incredibile. La scena più famosa, una delle scene più famose, perché questo film ne ha una strage, sì, di scene famosissime, è questa enorme pubblicità di questo mondo con scritto "il mondo è vostro", e fa estremamente ridere come cosa, perché è scritto dai potenti per i non potenti. E poi alla fine del film questa situazione si ribalta quando appunto Said cambierà una lettera e lascerà, prima di andare via da Parigi con i suoi amici, lascerà la loro impronta in quella città, che è "il mondo è nostro". Ma lo è per davvero, ma siamo noi, classe povera, che rivendichiamo il fatto che il mondo è nostro, non voi, classe potente, che viene a dire a noi che il mondo è nostro, perché noi lo sappiamo e lo prendiamo.
A raccontarci a noi.
Esatto,
infatti a fare lo slogan, tanto per raccontarcela, sì.
Purtroppo, quando uscirà questa puntata, il film non sarà più disponibile in sala, perché lo terranno solamente dal 13 al 16 maggio, ma lo trovate disponibile su Amazon Prime Video, quindi mi raccomando, recuperatelo. In italiano doppiato è fantastico, oltre che iconico, soprattutto qui in Italia. Ma se vi va, recuperatelo anche in lingua originale, perché non parlano un francese comune, ma parlano un francese proprio di strada, da ghetto, che si chiama Verlaine, che è appunto un tipo di slang proprio della strada, costruito su il ricalcolo sintattico, diciamo, di certe parole. Quindi è molto 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 interessante. Mi raccomando, recuperate il film.
L'Odio è un film che ha influenzato, ha cambiato il cinema. C'è stato un cinema prima dell'Odio e un cinema dopo l'Odio, e mi sento di consigliarvi tre film usciti tra il 2020 e il 2022, dove io rivedo tante di queste tematiche. I primi due sono francesi, sono Back Nord e Athéna, e trovate entrambi su Netflix, che riflettono, direi, tantissimo sul rapporto Baglio e polizia. Il primo è visto dalla parte degli sbirri, che mi sento di chiamare proprio sbirri, e dà comunque una prospettiva diversa. Siamo a Marsiglia, non siamo a Parigi. Marsiglia è una città a sé, però dà comunque una prospettiva leggermente diversa e sul ruolo della divisa. Athéna invece è un film spettacolare a livello di scenografie, di scontri, perché veramente se le danno fortissimo, che in realtà è più settato sulla tragedia greca, non ha, c'è una trama molto classica, molto tragica nel senso teatrale del termine, mentre l'ultimo che vi consiglio è Margini di Niccolò Falsetti, uscito l'anno scorso direi, è un film ambientato nella periferia di Grosseto che racconta la storia di questi tre ragazzi che in un modo o nell'altro riescono a organizzare un concerto punk, cioè si trovano ad organizzare un concerto punk incredibile, e l'atmosfera della noia esistenziale, della noia periferica, della mancanza di prospettive, 30 anni dopo, non siamo a Parigi, siamo a Grosseto, però la ritroviamo in questo film che vi consiglio su RaiPlay.
Film che potete recuperare, come dicevamo, su Netflix e RaiPlay, quelli consigliati da Luca. L'Odio lo trovate appunto su Amazon Prime Video. Invece il nostro podcast lo potete ascoltare, ricordatevi, non solo su Spotify, ma anche su Apple Podcast, su Amazon Music. E questo sono io che sta cercando di ricordarsi questa cosa. Neanche alla 30ª puntata sono in grado di chiudere.
Non lo fa mai Bea, però. La prossima ti mettiamo alla prova.
È vero, magari Bea non lo sa.
Ecco.
Che io ho arretrato 10 puntate.
Io non li so, ma dile tutte le volte, inizia, parti, dico, ma vuole
sì,
fare
perché
dire?
Ormai io ce la voglio fare, voglio dirlo senza
io
pensarci.
Io, raga, non li
ce
so.
Ce la voglio fare.
Allora, Amazon, diciamolo insieme, ci potete trovare anche su
Spotify.
Spotify, Amazon Musical.
Vedi che cadi in fallo anche tu.
Amazon Music, Apple Music, no.
Apple Podcast.
Vedete, ragazzi,
vabbè, insomma,
io non l'ho mai fatto.
Raga, tutte le piattaforme streaming più fighe hanno Cinema Passengers, vi basta,
esatto,
sapere
basta
questo.
Basta sapere quello.
Seguiteci su Instagram, Cinema_Passengers, con lo stesso nome siamo anche su TikTok. Seguite anche Unige Radio, che senza di loro non potremmo fare questo fantastico podcast, che vi ricordiamo ha raggiunto 1700 ascolti da quando esiste, e siamo anche il 15° podcast più ascoltato su Apple Music, giusto?
Esatto, che cioè, però è Apple Podcast.
Che è Apple Podcast.
Raga, scusa.
Quindi
Apple Musical.
Beh, infatti di fatto parliamo di cinema, mica di sintassi, raga. Cioè, quindi...
Beh, flexiamo un po' questi ascolti.
Grazie per queste 30 puntate. Fino a qui tutto bene.
Fino a qui tutto bene.